Beh, nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, verso 17, prima lettera di Paolo ai Corinzi, leggeremo al capitolo 1 dal verso 17. Alleluia, gloria a te Signore. Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. Non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza del mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono segni miracolosi e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Accomodatevi pure, cari. Non vi nascondo che questo ultimo versetto, noi predichiamo Cristo, questi ultimi versetti, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, non vi nascondo che pur avendolo letto tante volte, è uno di quei versi che tante volte troviamo nelle nostre comunità, in certi quadri appesi alle pareti delle nostre chiese. Tante volte, entrando in una nostra comunità delle Assemblee di Dio in Italia, abbiamo trovato: noi predichiamo Cristo crocifisso, sapienza di Dio e potenza di Dio. Ma dobbiamo dire la verità, ci sono delle cose che a volte noi riteniamo così scontate che poi non ci portano a porre l'attenzione giusta a quel che leggiamo, a quello che meditiamo. E leggendolo così superficialmente, questo versetto ci sembra veramente incomprensibile, mi spiazza a me, perché per noi che abbiamo conosciuto il Signore oggi noi comprendiamo quello che significa, ma uno che lo legge per la prima volta, uno che entra in una nostra chiesa e dice: e dite, ma voi che cosa predicate? Noi vi predichiamo Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio. E penso che la prima cosa che una persona verrebbe proprio spontaneo di dire è: poveretti. E penso che è stata la stessa cosa che è capitata ai giudei di quel tempo e ai romani che hanno crocifisso Gesù: poveretti. Questi parlano di potenza e il loro leader carismatico è stato inchiodato su una croce. Come fate a parlare voi di potenza? Come fate a parlare di Cristo crocifisso potenza? Se fosse venuto Gesù e con una spada sguainata avesse fatto giustizia di tutti, se quando Pietro, tagliando l'orecchio a Malco, invece di essere incoraggiato a riporre la spada nel fodero, e invece di sentirsi dire: credi che in questo momento non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe subito 12 legioni di angeli, Se l'avesse fatto veramente, allora lo posso capire. Noi predichiamo Gesù con la spada sguainata, potenza di Dio. Gesù che scende giù dalla croce. Se sei figlio di Dio, scendi giù di croce, noi crederemo a te. Pastore, posso credere a Gesù, potenza di Dio, se scendeva da quella croce, se in un attimo distruggeva tutti i suoi avversari? Come fate a dire che noi predichiamo, che voi predicate Cristo crocifisso, potenza di Dio? Un uomo morto, un uomo inchiodato, un uomo processato, un uomo abbandonato da tutti, che... e voi dite che è potenza di Dio? Noi predichiamo Cristo, Cristo crocifisso, sapienza di Dio. E dov'è la sapienza del Signore? Dov'è questa sapienza di Dio? Dio che decide di salvare il mondo mandando suo figlio, va bene, lo posso accettare. E come lo salva questo mondo? Il figlio si è fatto uccidere. Ma quale sapienza c'ha questo Dio che voi annunciate? Che sapienza c'ha questo Dio che voi predicate? Ma che piano strano che ha avuto per la redenzione del mondo? Voi predicate Cristo crocifisso che è potenza. E dov'è la sua potenza? Nel farsi uccidere? Dov'è la sua potenza? Nel farsi mettere una corona di spine sul capo? E dov'è stata la potenza di Dio? Quella di essere flagellato? Pastore, ma siete proprio strani voi evangelici. Mi sembra di immaginarlo, di vederlo, mentre i romani con una frusta lo flagellano. Sapete che queste fruste romane, questo flagello romano, era proprio uno strumento di sofferenza, era veramente qualcosa di terribile. Aveva all'estremità degli ossicini taglienti, e quando l'imputato, il condannato veniva frustrato, quegli ossicini entravano nella carne, quando l'aguzzino tirava fuori quella frusta, quegli ossicini strappavano la carne. E dov'è la potenza di Dio? Dirà qualcuno. Cristo, voi predicate Cristo crocifisso. Meno male che nella vostra chiesa ci avete questo motto, abbiate fede in Dio, perché sono entrato in alcune chiese dove c'era proprio scritto noi predichiamo Cristo crocifisso. Che popolo debole che siete, che Signore debole che avete, che Signore insignificante, che leader carismatico inutile. Voi predicate Cristo crocifisso, che è potenza, che è sapienza di Dio. E dov'è questa potenza? E dov'è questa sapienza di Dio? Se fossi stato io, te lo dico io come avrei fatto. Avrei dimostrato a tutti chi è che comanda. Avrei dimostrato a tutti chi è che regna. Avrei dimostrato a tutti chi è il Signore. Altro che farmi inchiodare, farmi flagellare, farmi prendere in giro. Ehi tu che distruggi il Tempio e lo costruisci in 3 giorni. Salva te stesso e noi. Ehi tu, che hai detto che nessuno ti poteva mai vincere, e invece sei qui, inchiodato su una croce. Tu che hai risuscitato Lazzaro dai morti e non sei capace invece di liberarti dai romani. Tu che hai guarito i ciechi, tu che hai guarito gli zoppi, tu che hai dato l'udito ai sordi, e ora tu sei inchiodato lì e non riesci a muoverti. Tu sei Cristo crocifisso, potenza. E voi predicate Cristo crocifisso, potenza di Dio. Ripeto, quando ci fermiamo a leggere superficialmente questo versetto, sembra quasi che siamo spiazzati. Ma che stiamo facendo? Cristo crocifisso è potenza di Dio. Cioè, quasi quasi che la gente che lo sente dice come il vostro Dio è stato sconfitto e voi dite che è la potenza. Il vostro Dio è stato inchiodato, l'abbiamo vinto e voi dite che Dio è stato saggio. Però Gesù, è lui stesso che lo dichiara, ha detto in un passo della Bibbia, in Giovanni 12:32, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Gloria al nome del Signore.
E sì, e questa è la vittoria. E quando la Bibbia dice, Gesù dice, quando sarò innalzato dalla terra trarrò tutti a me, non sta parlando della sua resurrezione, fratelli. Non sta parlando nemmeno della sua ascensione, quando in Atti degli Apostoli è scritto che i discepoli, mentre parlava, lo videro salire al cielo su una nuvola, e gli angeli che dicono, uomini Galilei, perché state a guardare Gesù che è assunto in cielo? Egli vedrà, verrà nella medesima maniera con cui l'avete visto andare in cielo. Quando sarò innalzato, trarrò tutti a me. Non sta parlando della risurrezione dei morti, Gesù. Non sta parlando nemmeno della sua ascensione, ma sta parlando appunto della sua crocifissione. Perché senza la croce, senza la morte di Gesù sulla croce, noi oggi non apparterremmo a Gesù. Gloria al nome del Signore. Quando sarò innalzato, cioè nel momento in cui Gesù, inchiodato sulla croce, è stato innalzato tra cielo e terra, è diventato una calamita che attrae tutti a Lui. Benedetto il nome del Signore. E se Gesù non fosse morto sulla croce, se l'agnello purissimo e perfetto non avesse sparso il suo sangue sulla croce, noi oggi non saremmo qui. Vorrei dirvi che ci sono dei falsi insegnamenti su questo. Il primo che insegna che la croce da sola è importante, e alcuni la portano come amuleto. La croce non serve a niente. La croce era soltanto uno strumento di giustizia che i romani hanno usato per giustiziare Gesù, ma per giustiziare tanti altri. Tant'è vero che sul Golgota c'era Gesù, ma c'erano pure due ladroni. I romani, quando dovevano giustiziare qualche condannato per casi gravi, lo giustiziavano con la croce. Perciò la croce non è un simbolo di benedizione, è semplicemente uno strumento di giustizia. È uno strumento per condannare qualcuno. La croce da solo non basta. Ecco perché noi credenti solitamente noi non portiamo mai una croce, un simbolo di una croce. Prima di conoscere il Signore, il vostro pastore aveva un crocifisso d'oro che portava sul petto e diceva un'infinità di bestemmie al giorno. Quando Gesù è entrato nel cuore del vostro pastore, ho compreso che quello non serviva a niente e che Gesù non deve essere un amuleto che ti porti sul petto, ma è una persona viva che deve regnare dentro il petto. Non siamo di quelli che vanno in giro con un crocifisso cacciando gli spiriti con l'aglio e con la croce. Non siamo di quelli che hanno bisogno dell'amuleto della croce per vincere contro il diavolo, perché con l'amuleto il diavolo non lo vinci. Siamo di quelli che credono che senza il sacrificio di Gesù sulla croce noi oggi non saremmo salvati. Però c'è anche un altro falso insegnamento che va in giro, sapete quale? Di quelli che parlano di Gesù semplicemente come una brava persona, una bella persona, con un bel carattere, che ha fatto tanti miracoli. Come se noi dovessimo cambiare, la nostra vita dovesse essere trasformata solo per il fatto che Gesù è stato buono. Quindi, siccome Gesù è buono, io cerco Gesù che è buono, Gesù mi fa buono. Vorrei dirvi che la croce senza Gesù Cristo non avrebbe nessun valore. Ma Gesù Cristo, senza essere morto sulla croce, state attenti, Gesù se non fosse morto sulla croce o comunque non avesse versato il suo sangue per noi, non bastava che lui era buono, non bastava che lui era misericordioso. Per soddisfare la giustizia di Dio c'era bisogno che qualcuno morisse, versasse il sangue al posto nostro. Perché la Bibbia dice, senza remissione, senza spargimento di sangue, non v'è remissione di peccato. Quindi c'era bisogno che qualcuno comunque pagasse al posto nostro. La croce senza Gesù non ha alcun valore. Ma Gesù soltanto, preso soltanto come leader carismatico, come uomo buono, come una persona che è andata attorno soltanto facendo del bene, ma che non è morto in croce per me, che non ha versato il suo sangue per me, non può fare niente per te. Credi stasera che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Credi che l'agnello perfetto ha versato il suo sangue per te? Credi che lui ha vinto il tuo cuore, ha vinto il mio cuore proprio spargendo il suo sangue sulla croce? Ecco perché noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di Dio. Qual è questa potenza, pastore, allora? La potenza che l'ha inchiodato è la potenza del suo amore. È la potenza del suo amore. Noi predichiamo Cristo, che è potenza di Dio, è la potenza più grande che lui ha avuto, e per questo ci attrae. È la potenza del suo amore, perché lui è morto per noi mentre eravamo ancora nemici, perché lui ha versato il suo sangue per noi mentre noi vivevamo lontani da lui ed eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via. E questo è quello che ci ha conquistati, la potenza del suo amore, il fatto che il Signore ha versato il suo sangue per noi mentre noi eravamo lontani da lui. E questo passo, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Innalzato, fratelli e sorelle, ci parla anche di un altro fatto, ci parla della sua incoronazione. Può sembrare strano, ma come? Gli hanno dato una corona di spine, che incoronazione è? Ma lui è stato innalzato. Quando sarò innalzato, che forte! Noi vediamo certe cose in un certo modo, Dio le vede in un altro modo. Per noi è stata, forse per qualche amico che per le prime volte tra noi, la più grande sconfitta della storia dell'umanità. Gesù che viene ucciso, che viene crocifisso. Gesù dice: quando sarò innalzato, gloria al nome di Gesù. Lui l'ha vista come un'incoronazione, lui l'ha vista come un trono di gloria. In quel momento lui è seduto sul trono, coronato come re d'amore per tutti noi. Il re d'amore per tutta l'umanità. E nessuna creatura potrà mai amarlo come me e come te, che siamo il frutto del tormento dell'anima sua. Il fatto che Gesù è morto in croce, il fatto che lui ci ha amato tanto da donare la sua vita per noi, il fatto che un giorno ci uniremo insieme alle folle del cielo, quando Giovanni dice che vide una gran folla che nessun uomo poteva annoverare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che avevano le vesti bianche e che cantavano e dicevano: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la lode, la gloria, l'onore, la potenza, il regno in sempiterno. Ci pensi che un giorno saremo davanti alla sua maestà e lo ringrazieremo per tutta l'eternità? E Giovanni nell'Apocalisse non lo vede tante volte, anche se è scritto pure così, come un leone, e anche il leone della tribù di Giuda, ma tante volte anche nell'Apocalisse lo vede come un agnello che pareva essere stato immolato. Perché un giorno, quando ci troveremo nel cielo, credo che ci dovremo ricordare per tutta l'eternità che se stiamo lì non è perché noi eravamo bravi, se stiamo lì è perché lui è stato buono. E penso che ci farà vedere sempre i segni dei chiodi, i segni della lancia che ha trafitto il suo costato, e per tutta l'eternità, senza mai giorno e notte, senza tempo, un tempo definito, in eterno, in continuazione, noi vedremo Gesù e i segni delle sue sofferenze, e ci ricorderemo sempre che sbagliamo quando qualche volta, fratelli, ci giudichiamo gli uni gli altri, che sbagliamo quando forse ci sentiamo più santi degli altri. Io spero che nessuno questa sera, mentre stiamo per accostarci alla cena del Signore, pensi che io sono più bravo e più santo dell'altro fratello o dell'altra sorella. Noi siamo degni di accostarci a questi simboli e un giorno di cenare in cielo con Gesù, perché lui è misericordioso, perché lui è buono, perché lui ha tanto amore per ognuno di noi. Noi predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio, predichiamo la potenza del suo amore. Non predichiamo la potenza di un guerriero che è venuto con la sua bacchetta di ferro a fare strage, a farsi giustizia. Predichiamo la potenza di uno che col suo amore ci ha conquistato a tutti quanti, che è stato incoronato re d'amore. E ancora, fratelli, vogliamo predicare Cristo crocifisso, che ci ha insegnato che quello che conta non è soltanto l'esteriorità di una vita, ma quello che è all'interno. Esternamente, se leggiamo questa storia e la leggiamo così superficialmente, ripeto, vediamo la più grande tragedia del peccato umano. Interiormente invece vediamo il maggiore trionfo della grazia di Dio. Visto esteriormente, mamma mia, quello che hanno fatto, All'esterno vediamo un crimine mostruoso, come avete ucciso un innocente. Che brutto, che cosa brutta, ci dà fastidio. Anche ora, oggi, quando sappiamo che qualcuno è innocente, che non ha fatto niente, però è stato condannato, dice: mamma mia, sta giustizia qui in terra non c'è. È vero, la giustizia in terra tante volte non c'è, c'è nel cielo. E esternamente sembra veramente un crimine mostruoso, ma all'interno, se guardiamo questa storia, nel pensiero di Dio, nella sapienza di Dio, ecco la sapienza di Dio. Vediamo invece un'altra cosa, vediamo la più sublime espressione dell'ubbidienza del figlio al padre, che è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Nessuno mi toglie la vita, io ho potestà di deporla e io ho potestà di prenderla. Benedetto il nome del Signore. Non stiamo per ricordare stasera un povero defunto che, poveretto, l'hanno ammazzato, non abbiamo potuto fare niente. Stiamo per ricordare colui che ha deposto la sua vita per noi per amore, e nella sua stessa potenza se l'è ripresa, è ascesa al cielo e alla destra del Padre e sta pregando per me e per te, e ritornerà dal cielo, gloria al Signore, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Se c'è qualcuno che è dispiaciuto, addolorato, affranto perché ha perso un caro, ricordati che un giorno di questi, non molto lontano, l'agnello tornerà dal cielo e proprio quel parente che si è addormentato in Cristo risusciterà il primo e sarà mutato insieme a te, e avremo un corpo incorruttibile simile al corpo di Gesù alla sua resurrezione, e lo vedremo come egli è e saremo simili a lui. Benedetto il nome del Signore. Apparentemente scorgiamo un errore giudiziario, se volete, ma invece qui nella realtà vediamo la giustizia e l'adempimento dello scopo divino, che lo scopo divino era quello di redimere tutta l'umanità. Esternamente ci appare tutta la frustrazione di un giovane che muore, perché egli fu strappato dalla vita in giovane età, 33 anni circa. Lo immaginate, un ragazzo, un giovane di 33 anni. Ce ne sono pure tra noi giovani di 33 anni, presumo, questa sera. Giovane. Quando muore uno anziano, quando muore uno a 90 anni, a 100 anni, ci dispiace, sì, perché gli affetti sono sempre gli affetti. Però sappiamo anche che è fisiologico, è normale, si nasce, si cresce, ci si riproduce, si muore. È la vita. È anche normale che uno a una certa età deve andarsene, ma quando sentiamo di un giovane che muore giovane, un incidente, una malattia, ci dispiace veramente. Dice: ma era giovane, mamma mia, era giovane. E esternamente questa storia è veramente drammatica, un giovane strappato alla vita a 33 anni, esternamente un disastro, esternamente una mostruosità, ma vista all'interno, nella sapienza di Dio, è la più grande vittoria di tutti i secoli. Gesù che dà la sua giovane vita per ognuno di noi. Benedetto il nome del Signore. E vorrei dirvi, fratelli, che esternamente vediamo una vittoria anche delle potenze del male. Chissà, forse Satana e tutti i suoi scagnozzi là vicino alla croce hanno pensato: non sei inginocchiato quando gli ho proposto tutti i regni della terra e non mi ha adorato, non mi ha ubbidito quando gli ho detto di trasformare la pietra in pane e anche lì ha vinto lui, gli ho detto di buttarsi dal pinnacolo del tempio che gli angeli l'avrebbero soccorso e quello invece mi ha risposto con la Bibbia: non tentare il Signore Dio tuo. Ma adesso finalmente l'abbiamo fatto fuori, ora basta, l'abbiamo sconfitto. Ma questi stessi personaggi che gridavano a vittoria sono quelli che nomina Paolo agli Efesini, dicendo che il Signore Gesù ne ha fatto un pubblico spettacolo, state attenti, trionfando su di loro per mezzo della croce. Gloria al Signore. Perciò quando noi predichiamo Cristo crocifisso, non stiamo annunciando la tragedia di un povero martire che è là nella tomba e che è rimasto là e che dei poveri pazzi lo seguono da 2000 anni. Stiamo annunciando la più grande vittoria di tutti i tempi, che Gesù ha vinto il diavolo, che Gesù ha vinto la morte, che Gesù ha vinto il peccato, che Gesù ha vinto tutti i demoni, che Gesù ha vinto tutti i principati, tutte le potestà, tutte le forze spirituali della malvagità.
e ha vinto me e te. Gloria al Signore, e ci ha conquistati col suo amore. E noi in questa sera lo vogliamo ringraziare con tutto il cuore. E lo vogliamo celebrare, lo vogliamo innalzare. E lo stiamo aspettando. Lo stiamo aspettando che torna per noi. E lo stiamo aspettando perché un giorno Lui ci darà un premio, ci darà una corona. Lui ha avuto quella di spine, ma a noi forse ci darà quella della gloria, quella della vita, quella di giustizia. Benedetto è il suo nome. Lui si è presa quella di spine, a noi ci darà una bella corona, ci darà un premio nel cielo. E un giorno scenderemo dal cielo con Lui. Lui sarà su un cavallo bianco e distruggerà l'anticristo col soffio della sua bocca. In un attimo, benedetto il nome del Signore, e noi scenderemo con Lui in vesti bianche e regneremo con Lui, e tutto il mondo saprà quant'era bello vivere una vita con Cristo che regna nella nostra società. Se c'è qualcuno stasera che ancora il Signore non lo conosce, o che pensa che è troppo umiliante abbassarsi davanti a questo grande Dio, io mi devo abbassare, mi devo umiliare. La più grande vittoria della tua vita sarà se tu ti abbassi davanti al Signore. Perché chi si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Ci vogliamo umiliare davanti al Signore, ci vogliamo prostrare davanti a questo grande Dio e vogliamo ringraziarlo per le sofferenze della croce e vogliamo continuare a predicare domani, stasera forse, quando saremo sul posto di lavoro, a scuola. Chi sei tu? Io sono uno che predica Cristo crocifisso. Ma sei proprio insignificante? Un Dio morto? No, un Dio che mi ha conquistato, Cristo crocifisso, che ha vinto il mio cuore con le sue sofferenze, che ha vinto la mia testardaggine col suo grande amore, che ha vinto la mia cocciutaggine donando la sua vita per me mentre io non ero degno. Chi sei tu? Uno che predica Cristo crocifisso, che ha avuto questo piano meraviglioso, incomprensibile umanamente, ma attraverso il quale io oggi sono una persona nuova. Prima rubavo, adesso non rubo più. Prima bestemmiavo, adesso non bestemmio più. Prima vivevo una vita immorale, adesso non la vivo più. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Forse c'è qualcuno stasera che non ha pace nel cuore. Forse c'è qualcuno che sta dicendo: a me, pastore, mi manca la pace. Vorrei un pizzico di pace, vorrei un po' di serenità. Lo sai che Gesù sulla croce ha fatto la pace con Dio? Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E se tu vuoi la pace col Signore, se tu vuoi provare questa pace nel cuore, vedo che qualcuno sopra annuisce. Sta dicendo: sì, pastore, la voglio un po' di pace. Sì, e sai, Gesù te la dà, io non ho niente da darti. I miei fratelli non hanno niente da darti. Siamo tutti stati oggetto del suo amore. Ma c'è qualcuno che te la vuole dare. Gesù ha detto: io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non ve la do come il mondo la dà. La vuoi la pace di Cristo? Lo vuoi sentire nel cuore? Confessa pure tu che Gesù è il Signore. Credi che è morto per i tuoi peccati sulla croce. Credi che ha sofferto per te. Credi che è stato inchiodato per te. Credi che è stato trafitto per te. E credi ancora che è risorto per te. E invocalo nel tuo cuore. Digli: Gesù, vieni nella mia vita. Perdoni i miei peccati. Fammi una nuova creatura. Vogliamo tutti quanti inginocchiarci, fratelli? Vogliamo chinare il capo in preghiera? Alleluia. Vorrei dirti che Gesù ha vinto. Che Gesù è il vincitore. Noi predichiamo Cristo crocifisso. Potenza di Dio. Sapienza di Dio. E tra poco lo ricorderemo con questi simboli, che sono soltanto simboli. Non ci mangiamo Gesù, Gesù non entra nel nostro corpo con questo pane e con questo vino, ma il Maestro, prima di lasciarci, ci ha semplicemente detto: fate questo in ricordo, in memoria di me. Alleluia. Gloria al nome del Signore. E mentre invito il fratello Pippo e il fratello Mimmo Stilo a prepararsi poi per spezzettare il pane,